www.redigio.it e la storia continua. Sognando il paese di Cuccagna. Continua dalla puntata precedente. L'arte di conservare. Quello che non si può certo dire è che si trattasse di tempi in cui il cibo scarseggiava di norma, perché invece nei periodi, anche lunghi e frequenti, di carestia la popolazione si trovava a dover combattere spesso con la fame. E limitandoci nell'ambito alimentare, i cattivi raccolti portavano con sé la possibilità di allevare un numero inferiore di animali e di ottenere quindi una minore quantità di carne, di latte e di formaggio. E va da sé che l'incertezza del domani faceva sì che le occasioni di festa, durante le quali era consentito, nei limiti del possibile, mangiare in abbondanza, fossero celebrate con eccessi di ogni tipo, che toccavano l'acme in ogni occasione del carnevale che sanciva l'ingresso del lungo e triste periodo della Quaresima. Non per nulla l'etimologia stessa della parola carnevale pare debba ricercarsi nel latino carnem levare, poiché da quel momento in poi la carne scompariva dalle tavole per ritornarvi solo dopo 40 giorni. Beh, si comprende così anche quale fu la genesi del cosiddetto paese di Cuccagna, il cui mito andò prendendo forma proprio in epoca medievale, con una funzione per così dire consolatoria per tutti coloro che potevano sconfiggere la fame solo sognando un paese dell'abbondanza alimentare e non solo, dove, per dirne una, chi più dorme più guadagna. Si intuisce infatti che le carestie facessero sentire i loro pesanti effetti sugli strati più bassi della popolazione, e non solo urbana, ma anche rurale, che per forza di cose si vide ben presto costretta a mettere a punto abili tecniche di conservazione dei cibi più diversi, che venivano quindi essiccati, affumicati, immersi nel grasso animale, in quello vegetale o messi sotto sale per poterne disporre al momento in cui ce ne sarebbe stata una penuria. Le guerre del sale. Tra tutti i metodi di conservazione, il più diffuso era tuttavia la salagione, che serviva a mantenere anche per lunghissimi periodi sia la carne che il pesce. Il lardo salato e le aringhe messe sotto sale, direttamente a bordo dei battelli da pesca e poi conservate in barili di legno, erano gli alimenti che scandivano, dal punto di vista del gusto, i tempi della tavola dei giorni di grasso e di quelli di magro. Il sale, per l'economia medioevale, ma anche per quella successiva, ciò che la benzina rappresenta oggi per noi, come ebbe giustamente a notare Fernand Braudel. Esso, infatti, era un bene di importanza primaria, perché, oltre a essere massicciamente impiegato nei procedimenti per la conservazione dei cibi, e non solo forniva il suo vitale apporto alla dieta quotidiana tanto degli uomini quanto degli animali da allevamento, ma serviva anche a tutta una serie di attività artigianali che andavano dalla concia delle pelli alla lavorazione dei metalli e del vetro. Di qui la sua strategica importanza economica, fonte spesso di sanguinose guerre durante tutto il Medioevo. Le saline di cervia. Da sempre legata alla produzione del sale, cervia, l'antica Ficocle fu in epoca medievale un importantissimo polo per la produzione di questo elemento fondamentale per la stessa salute, quale umana. Le saline di Cervia, che si estendono su una superficie di 827 ettari a ponente della città, risalgono forse all'epoca etrusca, ma quel che è certo è che esistevano già nell'873 e che, sullo scorcio del Medioevo, appartennero a Venezia, per passare in seguito allo Stato della Chiesa, che ne mantenne il possesso fino al 1860. Tuttora le attività, in attività le saline, che fanno parte del Parco regionale del Delta del Po, che sono anche un ambiente di elevato pregio naturalistico e paesaggistico, al punto che dal 1979 vi è stata istituita una riserva naturale di popolamento animale, nella quale sostano numerose specie migratorie, tra cui diversi trampolieri, come il cavaliere d'Italia, che vi nidificano. I pasti quotidiani. Anche se non ci è dato sapere con precisione cosa si mangiasse quotidianamente, dal momento che i menù giunti fino a noi sono quelli serviti dai grandi banchetti o comunque in occasioni speciali, sappiamo che i pasti consumati nell'arco della giornata erano in genere due. Il primo, che era anche il principale, era il pranzo, o almeno a partire dal X secolo, veniva consumato nella tarda mattinata, più o meno verso mezzogiorno. Il secondo, corrispondente alla nostra cena, che veniva servito al tramonto o comunque mai prima che fossero trascorse 6-8 ore da pranzo. Per quanto riguarda invece la composizione di questi pasti, va detto che il primo della giornata era anche il più ricco, e ciò nel rispetto delle norme mediche che imponevano di limitarsi la sera al consumo di piatti non troppo elaborati e di facile digestione. Dopo il X secolo, però, invalse l'uso di non aspettare il pranzo per interrompere il digiuno e di mangiare qualcosa all'inizio della giornata. Nacque così la prima colazione, il cui concetto di rompidigiuno è rimasto nell'inglese breakfast, break, rompere, e fast, digiuno. www.redigio.it e la storia continua.